Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Di retro gaming che ti rendono giovane!
Good morning, Atariteca! Lo sapete che Atari è uno dei pochi prodotti culturali dopo a stelle strisce? Insieme al blues, al jazz, all'hard boiled e, come questi, ovviamente è anche un contenitore di dolori e contraddizioni. Atari è stata spesso la prima, quando non l'unica, cartina tornasole di come una grandissima azienda può essere gestita in maniera schizofrenica negli Stati Uniti d'America tra gli anni 70 e gli anni 80. Ritengo che la sua storia sia tra i più efficaci strumenti di indagine ed autocritica per riflettere sul capitalismo incosciente dal dopoguerra in poi. Il divario tra le potenzialità e le capacità e il sacro diritto degli americani a commettere gesti completamente futili sono merce comune nella cultura popolare di quel paese. E, apprendendo la storia di Atari, si viene automaticamente catapultati di peso in mezzo a queste dinamiche terribili e complesse. Atari Soft non è esattamente una software house. È un'etichetta pura e semplice, con una libreria di titoli potenzialmente sconfinata. Bei giochi iconici, entrati nella storia del videogames, e una fama rilevante che li precede. Ma nonostante questo ha combattuto poco, ed è sparita quasi subito. Alla fine è un profondo carotaggio nelle molte stratificazioni che costituiscono l'insieme delle piattaforme disponibili dell'epoca, dove molte aziende coraggiose e libere potevano lanciarsi in progetti tecnologici assurdi, brillanti o anche seminali, fino a che, ovviamente, non finivano i soldi. Oggi in Atariteca Podcast ospito l'amico Illy, nell'altro podcast Facciamo Dos Chiacchiere. Anche lui, orgoglioso appartenente membro alla Lega dei Videogiochi, questo nuovo supergruppo di recente formatosi, e che osa sfidare le onde dei podcast portandomi il verbo del videogioco. Illy vi offrirà il suo punto di vista su quella che è la sua piattaforma di elezione, cioè l'MS-DOS, e che insieme a me è qui pronto a sbattere la testa sulle onde sonore di questo potente jingle. Prima di iniziare vi ricordo che Atariteca Podcast dispone di un gruppo Telegram attraverso il quale, se vi iscriverete, potrete contribuire suggerendomi nuove tematiche per le puntate e dandomi spunti per il futuro del podcast. Atariteca dispone anche di un gruppo Telegram attraverso il quale, se vi iscrivete, potrete ricevere le notifiche ogni qualvolta pubblico nuove puntate. E se vi piace questo podcast e intendete sostenerlo, sul sito di Atariteca, all'indirizzo www.ataritecapodcast.it, è disponibile la macchina del caffè. Attraverso la donazione di un caffè è possibile rendere il futuro del sottoscritto molto più brillante. Un ringraziamento a tutti i sostenitori attivi di Atariteca che nei giorni scorsi hanno contribuito appunto offrendomi caffè, e sono rispettivamente Puxio con 3 caffè, Cassa con 1 caffè e Massimo con 10. Grazie ragazzi, grazie a voi Atariteca regna. Infine ricordo gli appartenenti alla Lega dei Videogiochi, che sono Intrappolati nel Retro Gaming, Arcade Story, Game Revs, Quanti Giga la Panca, Facciamo Dos Chiacchiere e Retro Gaming Lives. A voi buon ascolto con Illy di Facciamo Dos Chiacchiere e la nostra chiacchierata su Atari Soft. E buonasera a Illy, direttamente dal podcast Facciamo Dos Chiacchiere, uno dei membri più prestigiosi della Lega dei Videogiochi, Illy?
Ah, già, buonasera a tutti. Pensate gli altri come sono, sì, io sono uno dei più prestigiosi, Però, insomma, dai. Buonasera a tutti, ascoltatori di AtariTech.
Il livello si mantiene alto.
Altissimo.
Sì, vola alti stasera.
Sì.
Voliamo altissimi con Atari Soft, con quella breve parentesi di questo, che possiamo dire, un editore software, perché alla fine era un editore che ha avuto una breve vita di appena 12 mesi, no?
Sì, esatto, dall'83 all'84, è stata, diciamo, una sottomarca, se così vogliamo dire, di Atari alla fine.
Forse una divisione interna, ma neanche, che ha veramente lasciato talmente poche tracce di sé che...
No, infatti è quasi un tipo come se avesse rimarchiato alcuni suoi giochi con Atari Soft, per distinguersi un po' magari dal marchio Atari, che ricordiamo, all'epoca, almeno io, un Illy bambino, Atari era quella che faceva i giochi, cioè non c'era publisher, programmatori, no, c'era Atari che faceva dei giochi bellissimi e per me Atari era per antonomasia, no? Il videogioco.
Era sinonimo di videogioco proprio.
Esattamente.
E niente, noi siamo appunto a parlare di questa cosa e ne parlo proprio con te, Illy, perché essendo tu un esperto di una delle cosiddette terze parti, di una delle piattaforme sul quale era destinato il software, volevo avere il tuo punto di vista a riguardo, se avevi mai giocato a uno dei titoli Atari Soft o...
Urca, certo che sì, perché tra l'altro ne approfitto, apro una parentesi, per parlare di una cosa molto interessante che c'era in quell'epoca, dagli anni, primi anni 80 a inizi anni 90, di una tecnologia particolare che utilizzata anche da Atari Soft per pubblicare e distribuire i suoi giochi su personal computer. Non so se... Sì. Questo è interessante. Infatti faccio una breve parentesi.
Sì.
Non so se hai mai sentito nominare la parola PC booter.
Mai, è la prima volta. Illuminami, maestro.
Mai. Allora, benissimo. Wow, fantastico. Mettetevi comodi.
Sì.
No, sarò breve. All'epoca c'erano, Atari, la prima roba a cui ti vieni, cioè tu pensi Atari, pensi il VCS, quindi pensi alla console, inserisci la cartuccia e giochi. I personal computer invece erano i computer da lavoro, erano computer seri, ok? Sì. In quegli anni sono stati distribuiti software sotto forma di PC booter, cioè un disco di avvio che andava a bypassare l'MS-DOS o il CPM o quello che c'era su quel computer, e funzionava praticamente quasi come se fosse una cartuccia. Cioè tu inserivi il floppy, solitamente era 5 e un quarto, perché si parla di tanti anni fa.
Sì, infatti, poi anni 80.
Anche, esatto, i primi anni 80, poi hanno fatto anche il 3,5, ma ormai andavano verso il disuso. Tu inserivi il floppy, accendevi il computer e non caricava il DOS, caricava direttamente il gioco. Quindi bypassava il sistema operativo, bypassava tutto. Questa cosa era molto utilizzata perché l'hardware dell'epoca era quello, cioè 8088, 8286. La scheda video non è che ce ne fossero tantissime, la VGA
no,
per chi aveva i soldi, sì. CGA e GA erano quelle più...
Io mi ricordo la CGA e Lega erano quelle che...
E CGA e Lega, esatto, i quattro colori, viola, blu, bianco e nero, e Lega invece era un po' più carina. Schede sonore, scordiamocela assolutamente, c'era il PC speaker con quei suoi blip inquietanti, ma insomma quello c'era, per cui l'hardware era limitato e comunque abbastanza standardizzato in quegli anni. I programmatori avevano accesso diretto all'hardware e quindi non c'era bisogno di un sistema operativo sotto che gli fornisse i driver, le librerie, il supporto. No, andavano direttamente sui registri delle schede grafiche, sui registri dei PC speaker e sui registri delle RAM.
Ah, i registri presenti sulla scheda?
A livello hardware, sì, e quindi andando a bypassare tutto il sistema MS-DOS. I giochi erano molto banali perché erano, la maggior parte di loro erano in CGA, quindi quattro colori.
Sì.
Utilizzavano i primi 64 kilobyte di memoria RAM, che erano accessibili a qualsiasi, erano la base di ogni personal computer. Anche.
Sì, personal computer sì.
I mouse, soprattutto all'inizio, non veniva utilizzato e quindi esistevano questi PC booter, e Atari Soft tutti i giochi che ha portato su IBM li ha fatti con questo sistema particolare, questo floppy che tu inserivi, accendevi il computer e lui partiva. Avendo accesso diretto all'hardware e non passando dal sistema operativo, aveva anche il vantaggio di essere completamente anticopia, perché utilizzava, non aveva un file system, non aveva, cioè è come se ci fossero cioè, il codice proprio scritto sul disco. Non andava, non c'era un vero e proprio eseguibile. Era una sorta di cartuccia su floppy disk.
Era raw, una cosa raw cut, proprio nudo e crudo proprio. Ho capito.
Assolutamente sì. Tant'è che, chiudo qui, i dump di questi floppy sono solo in formato raw e vanno scritti con un programma apposito. Sì. Tu non puoi prendere un booter, metterlo in un computer, accendere e far dir, per esempio, no. Cioè, ti dà che il file system non è riconosciuto.
Bella però come idea antipirateria, perché a quei tempi, lo sai, la pirateria, almeno da noi, era l'ordinarietà. Era.
Sì, una volta che potevi, che avevi accesso a quello che c'era sul supporto, cioè dovevi solo copiarlo, cioè bastava che ne avessi un altro uguale. E la facevi in questo modo, invece sono riusciti ad arginare un po', e assieme a Atari sono stati un sacco di altri, sì, di altre case che dopo hanno utilizzato.
Buona idea. Tra l'altro, guarda, non so neanche quanto possa essere effettivamente farina del sacco di Atari stessa, perché Atari dette il via all'operazione Atari Soft, che era la metà del 1983, e con questa decisione di mettere a disposizione i propri titoli, diciamo, esclusivi, perché poi erano esclusive, sì, Atari che giravano sui computer Atari, su altre piattaforme, si resero conto che loro in casa non avevano nessun programmatore capace di fare le conversioni sulle altre piattaforme, perché i loro programmatori lavoravano sempre sulle loro macchine Atari.
Giusto.
Quindi delegarono tutta la parte della conversione a società terze fuori. Capito? E è per quello che magari anche da piattaforma a piattaforma anche la qualità dei giochi cambia tantissimo, perché sì. Se vai sul Commodore 64 e magari ci vedi un pole position, dici, ma è un po' un lavoro tirato via, dici, in confronto all'Atari. Però se ci vedi Dig Dug, dici, ma accidenti com'è bello questo, è meglio dell'Atari. Perché probabilmente ci hanno messo le mani due studi diversi.
Magari dici. Studi diversi, sì. Su personal computer, invece, non credo che ce ne sia uno che sia meglio dell'Atari, vero? Purtroppo.
No. Io non ho tanto presente, più che altro di quel periodo lì mi ricordo le cartucce esposte nelle vetrine dei negozi, che erano particolari, visto le cartucce, cioè le scatole che poi per IBM c'avevano il floppy dentro, no? Quindi non erano cartucce.
Esatto, avevano i floppy da 5 e mezzo e così. Io avevo giocato ad alcuni giochi che mi hanno dato su PC booter, in effetti, perché non potendo copiare, infatti mi ricordo sempre i famosi compagni di classe delle superiori, in questo caso, che mi davano i floppy, però riportamelo, sai perché? Io la prima provavo a copiarlo, il computer mi dicevo, ehi, qua non c'è trippa per gatti, quindi giocavo e basta. Però
in pratica ti trovavi davanti alla solidità, diciamo, di una cartuccia, però incorporata nella fragilità di un floppy, perché alla fine era incopiabile come fosse una cartuccia, però era molto più fragile di una cartuccia.
Esatto, incopiabile come una cartuccia, ma delicata come un floppy, quindi cioè, se la cartuccia ti cade per terra e ci strisci la scarpa sopra, magari va ancora il floppy. No, direi che farei un po' più fatica.
Direi proprio di sì.
E il primo gioco che mi hanno passato è stato Defender.
Oh, sì? Come ti sembrò? Sì. Come ti sembrò?
Allora, quello c'era e quello me lo facevo andare bene, vero?
Ah, cioè, capito.
Sì, perché Defender su MS-DOS è proprio...
Scazzino è a dir poco.
Sì, è veramente, veramente banalissimo. La grafica è molto semplice. 4 colori solamente e non aveva neanche uno scroll, non era fluido, era sai quello scrolling di 8x8 pixel, no? Tipo MSX. Quindi avevi sto gioco scattoso, dalle collisioni imprecise, coi comandi imprecisi, la grafica non era neanche quello che era, sonoro non parliamone, e io vedevo le immagini dell'attorno sulle riviste e dicevo, ma perché? Cioè... C'è un computer che costa 2 milioni, questo qua costa
sì.
100.000 lire, va meglio.
Ma guarda lì era ancora non c'era la consapevolezza, ma da parte di tutti, sia dei consumatori che dei produttori, delle potenzialità della macchina, del prodotto che avevano tra le mani, capito? Perché... Mm-hmm. Effettivamente poi, come ti ho detto prima, la qualità dei giochi variava notevolmente da gioco a gioco, sempre magari sulla stessa piattaforma.
Io purtroppo di questo non so chi andava a metter mano, perché usciva come Atari Soft, quindi...
Loro lì, in quella fase di Atari, che era, insomma, cominciavano a sentire la puzza di bruciato, perché, insomma, era dopo la metà dell'83 e ormai... come si chiama, i bilanci erano stati resi noti, tra l'altro mi sembra che a maggio defenestrarono Kassar, era già entrato coso lui, come si chiama, il venditore di fumo lo chiamo io, J. Morgan, quello che, quello che arrivava dalla Philip Morris, poverino,
sì, sì, sì.
Ci voleva giusto un venditore di fumo in quel momento lì da mettere come presidente dell'Atari, che era un casino proprio, e lui, insomma, avevano capito che dovevano assolutamente tirar fuori tutte le armi a loro disposizione per alzare il fatturato. E infatti la cosa di rendere disponibili le loro esclusive anche sugli altri computer fu quasi una cosa disperata, eh? Però funzionò, Illy. Funzionò davvero, perché il Natale dell'83 cioè la divisione Atari Soft vendette uno scatonfo di copie, di giochi. Portò veramente dei ricchi soldoni a casa Atari, ne avevano bisogno da morire.
Oddio, beh sì, in effetti, aprendosi dopo ad altre piattaforme, per forza di cose ampli il tuo bacino di utenti, cioè, hai più mercato, hai più possibili persone che ti comprano il tuo gioco, è molto interessante.
È un'arma a doppio taglio. Te pensa comunque che quel Natale lì vendettero talmente tanti videogiochi Atari Soft, perché un po' c'era la novità, no? Perché chi aveva l'MS-DOS come te, chi aveva il Texas, anche fecero conversioni anche per il Texas Instruments, che era una piattaforma morente da tipo un anno, ormai la davano per spacciata.
Il T99 sì.
Infatti tutti quelli della Texas Instruments andarono a comprare, perché ormai nessuno faceva più giochi per il Texas Instruments. Era, come ti ho detto prima, era una mossa proprio disperata, tipo diamoli a tutti, facciamo
a
cassa.
Tutti.
Facciamo cassa, cazzo, facciamo cassa. Era quello. Però
tra l'altro per T99 io qui ho la cartuccia di Protector 2 Atari Soft gialla, cover, scatola gialla.
Sì, esatto.
Eccola qui. Tra l'altro anche decente come conversione. Sì, fatta bene, divertente.
Se ci pensi bene, nel giro di 6 mesi, perché costituita intorno alla metà dell'83, sono arrivati a Natale, avevano già tipo un catalogo di 20 titoli. Quindi vuol dire che in questi 6 mesi lì hanno fatto macinare la cosa.
Ci hanno dato dentro proprio.
Tanto, capito? Pensa che addirittura nelle catene della Sears, che erano i supermercati americani, si verificò una carenza di adattatori proprio per il Texas Instruments. Erano degli adattatori che, siccome allora il Texas Instruments c'aveva la porticina joystick, quella a 9 pin, uguale a quella dell'Atari, no? Però aveva una fregatura. La fregatura era che c'erano 2 pin con i contatti invertiti. Quindi se ci volevi mettere un joystick Atari non ci funzionava.
Esattamente.
C'era il Texas Instruments, c'aveva i suoi propri joystick che erano un po' scrausi,
Sì.
E arriva Atari Soft, compriamoci i giochi dell'Atari. Ah, bisogna giocarli con i joystick Atari. Quindi chi aveva il Texas Instruments andò a prendere questo adattatore che si metteva e li fecero fuori tutti. Cioè, si verificò una carenza dell'articolo, una richiesta enorme. Questo per dirti l'hype, ecco, ora si dice hype.
Si dice hype, sì, è vero. Tra l'altro il Texas Instruments ha una sola porta joystick e tu devi comprarti comunque uno sdoppiatore per poter giocarci in due.
Eh beh, sì.
Perché i loro joystick sono collegati, cioè due joystick, una porta. Ma se devi usare il joystick dell'Atari, adesso non so se mai ci fossero giochi che necessitassero dei due giocatori, però nel caso in cui, forse Pole Position magari.
No, Pole Position mi sembra non, è l'unico titolo che non si può giocare in due, non c'ha una modalità doppio. Comunque ecco, ti dicevo, è un'arma a doppio taglio, no, Illy, perché...
Ah, quello sì.
Cioè, alla fine fai tanta cassa sul momento, però per te produttore di computer Atari, cioè ti fotti, capito, il parco clienti per le macchine. Perché se uno può prendere un Commodore 64, sa che da domani ci sono anche i giochi Atari sopra, e quello si compra il Commodore.
Non compra l'Atari. Sì.
E non compra l'Atari, capito?
E non compra l'Atari, Però c'è anche da dire che io, avendo giocato il secondo, cioè, un altro gioco che mi viene in mente, tipo Donkey Kong. Mm-hmm. Donkey Kong, io lo giocavo su computer, poi guardavo l'Atari e magari, sai, davi dei genitori, ci diciamo, se faccio il bravo mi compri...
Ah beh, sì,
ti compri l'Atari,
sì,
che è più bello.
Sì, sì,
no,
sì,
però
sì,
magari poteva essere forse anche uno stimolo, magari per... Tipo, tu è vero, hai il Commodore 64, ho i giochi Atari, però magari... Beh, intanto hai, abbiamo detto, una quindicina di giochi, non magari tutto il catalogo. Però ti può capitare il gioco magari fatto male, e allora ti...
Quello sì.
No.
Quello sì. Però vabbè, oh, com'è... si dice dalle mie parti, poggia e buche fa pari, eh? Cioè, nel senso, okay, vabbè, okay. È quello che è, ma intanto c'ho il gioco Atari, capito? C'ho il gioco,
Atari,
c'ho quel,
sì,
titolo, c'ho. Poi eravamo anche di bocca buona a quei tempi, no, Illy, ti ricordi?
Ah beh, quello c'era, sì, quello, nonostante che il VCS avesse quell'effetto gradiente bellissimo, che in alcuni giochi fa la differenza, tipo mi ricordo Enduro Racer,
mm-hmm, sì,
che c'era uno scenario del tramonto e aveva il tramonto un po' sfumato perché l'Atari, sì, come l'Amiga mi sembra, poteva cambiare al volo il colore del, cioè quando la scansione raster cambiava al volo i colori, quindi andava a generare via hardware i colori che mancavano, aveva delle cose carine. Effettivamente.
Sì, sì. Mi ricordo anche io quei tramonti, quelle gradazioni di colore lì sul VCS.
Sì,
sì, ci sono,
sì,
in diversi,
sì,
giochi. Sì,
sì,
sì, sì. L'effetto era buono.
L'effetto, sì, considerando tutto, in effetti sì. E, mentre invece su DOS avevamo i quattro colori che davano un po'. Donkey Kong ancora. Perché comunque sfondo nero, gli sprite, i classici quattro colori, però era ancora accettabile, mentre invece Moon Patrol era più brucia occhi perché aveva uno sfondo rosso, mm-hmm, cioè lo sfondo nero, il terreno era rosso,
oh,
ma rosso sparato, vero, e il veicolo era verde, una roba, tu,
porco,
dopo 5
le
minuti, sì, dopo 5 minuti guardavi il muro bianco e vedevi il... sembrava di essere in 2001, Odissea nello spazio, quando alla fine fai il viaggio nel monolite, no?
Sì, 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 è vero.
Però quella era una conversione decente, quello ci avevano lavorato abbastanza bene, perché io mi ricordo, l'ho giocato, anche se è un gioco che non mi appassiona tantissimo, però mi ci sono goduto a giocarlo, dai. Quello l'avevano fatto bene.
Sì, sì, sì. Ma infatti, se non sbaglio, uno dei titoli che è stato più apprezzato era una conversione di Moon Patrol, però anche su Commodore 64. Qualcuno mi disse che c'era un suono stupendo. Pensa a te.
Ah,
suono stupendo col SID del 64. Però,
quindi probabilmente sì. Magari chiunque abbia fatto quella conversione aveva più nelle sue corde il 64 e magari ci ha messo un po' di più. Per farla bellina, questo sarebbe interessante capire chi si è occupato fisicamente proprio del...
Sì, le singole software house che ci hanno messo le mani, sì, sì, sarebbe interessante. E comunque ti dicevo, Illy, fu un successo, sì, talmente clamoroso, no? In quei tempi di magra, no? Per la, sì, Atari, che addirittura i giornali cominciarono a parlare di un'Atari futura solo produttrice di software. Cioè, cominciarono sui giornali a spuntare dei titoli in cui dicevano che ci sarebbe potuta essere la possibilità che Atari mollasse la produzione delle macchine e si concentrasse, uh-huh, solo sui videogiochi, da tanto che era andata bene questa operazione. E tant'è che nell'84, subito primi mesi, loro si concentrarono, sai, a bomba, a fare altri titoli, altre conversioni su altre piattaforme, veramente ne toccarono di tutte, annunciarono anche dei titoli esclusivi, sì, anche per i computer Atari, ma in anteprima anche per contemporanea, sai, anche per le altre piattaforme, sì? Tipo Gremlins, doveva essere il videogioco di Gremlins, che doveva, sì, essere rilasciato in contemporanea su varie piattaforme, oltre a quella Atari. Avviarono anche la produzione con le fabbriche a tamburo battente, e poi arrivò lui.
Arrivò
Jack.
Lui, Jack.
Jack.
E ha messo un po' un freno a tutto. Beh, d'altra parte, come adesso ci sono in effetti le grandi software house che fanno in multipiattaforma, e era quello anche 30, 40 anni fa. È incredibile come... Cioè, solo che all'epoca il gioco AAA era appunto, sì, centipede, ok...
Sì, erano quelli.
Vabbè, adesso è cyberpunk, cioè.
Sì, c'è una lieve differenza.
Io qui, guarda, ho tirato fuori nel frattempo la scatola di Protector 2 from Atari, mm-hmm, Soft. Ok, cartuccio, scatolone giallo con scritto Play the popular computer game on your T994A.
Oh, eccolo. Ci vuole l'adattatore, oh. Devi andare a comprare il Sears.
Ce l'ho. Ho l'adattatore, mentre invece, pensa a te, i software che erano per Apple II, mm-hmm, invece, diciamo, T99 come slogan aveva questo. Su Apple II c'era scritto Play the original arcade classic in your own home. Cioè, già da lì ti vendeva tantissimo, vero? Perché... Sì. Finalmente il gioco da sala giochi senza dover spenderci decine di migliaia di lire.
Sì, sì, è proprio un'operazione, guarda, se ci pensi bene, puramente commerciale, cioè tipo il mercato delle vacche, capito?
Sì, sì,
diamo,
sì,
via, tant'è che se ci fai caso nelle confezioni non c'è neanche il logo dell'Atari, non c'è...
Assolutamente no, c'è un font, guarda, c'ho proprio qua davanti, c'è un font abbastanza neutro, c'è scritto Atari Soft il nome, molto, sembra, è presente i farmaci equivalenti,
sì,
che vedi che c'è, esatto, un packaging che non è curato come quello del farmaco lì, uguale, cioè è il gioco equivalente.
L'equivalente dell'Aulin, quello lì.
Sì, esattamente, invece dell'Aulin prendi l'Imesulide. Invece di centipede, prendo questo centipede che... Oppure le edizioni budget, no? Cioè tipo, sì, i Platinum, quelli... Uguale, proprio...
Sì, sì, sì,
c'è questo Atari Soft stampato nero su sfondo giallo, rosso, blu a seconda della versione. Cioè si intuisce, come hai detto te, che è proprio svendersi, cioè giocarsi il tutto,
ma infatti
per tutto.
Guarda bene dietro, guarda Guz la vista, se vedi c'è scritto piccino sotto, facciamo cassa, cioè tra parentesi.
sì, sul codice a barre. Se tu lo batti ti dice facciamo cassa.
È stata
proprio una meteora che è arrivata.
Ma lo sai cos'è strano? Che uno come Jack Tramiel, no? Che poi quando è arrivato, sì, l'anno dopo, sempre a metà dell'84, la prima cosa che ha fatto ha spento tutti gli interruttori che riguardavano i videogiochi dentro Atari, perché a lui gli interessava Atari, ma come produttrice di computer per poter, sì, fare il culo a Commodore, tanto alla fine... Voleva battagliare con Commodore e il suo scopo era tirar fuori una macchina 16 bit alla svelta, infatti tirò fuori l'ST a brevissimo proprio, mm-hmm, e riuscì. l'operazione. E ma uno come lui, che è che è così bottegaio nell'anima, che non abbia intuito, cioè, ma non ha visti i resoconti del commercialista, ecco, voglio dire, non ha visto che quella voce lì dava tutti quei soldi, oppure era già avanti con la testa e aveva già intuito che era stato un fuoco di paglia e alla lunga non avrebbe non avrebbe fatto funzionare i computer a lunga, e a lui gli interessava il computer, forse.
Probabilmente sì, oddio, conosce personaggio abbastanza sui generis, comunque può essere, sai, cioè lui magari ha seguito bene la faccenda, si è reso conto che in effetti era un... cioè doveva chiuderla per evitare di magari impelagarsi, di non avere abbastanza profitti o non come intendeva lui, può essere.
Non è una visione a lunghissimo termine, ma al termine che gli interessava lui, cioè di commercializzare macchine Atari immediatamente, forse sarebbe stata dannosa, ecco, questa cosa.
Diciamo che magari poteva andare a interferire sui piani che aveva in mente, quindi sì, potevano essere risorse tolte a quello che lui dopo invece aveva, esatto. Sì, perché veramente è stata fatta una manciata di giochi e poi basta. Questo è un po' un peccato, perché...
Un successo stellare, no? Boom! E poi basta.
Sì.
Poi tra l'altro, come ti dicevo prima, i primi mesi tutti dentro Atari convintissimi che quella lì sarebbe potuta essere anche la strada maestra che tutta l'azienda avrebbe potuto seguire. E poi arriva Jack, bello serafico, tu, entra dentro, dice, ma voi no, via, ciao, ok? La console, che è la 7008, via, nel magazzino, via, Atari Soft, via. Cioè, ma...
Incredibile, cioè, tu pensi qua che... magari anche quelli che facevano le conversioni, convinti, hanno detto, beh, dai, sta andando bene, adesso abbiamo il lavoro assicurato per chissà quanti anni, il giorno dopo sì, sono lì a pulire per terra, perché... terribile, sì.
Che poi paradossalmente, ora non so adesso, perché insomma sono passati tanti anni, però mi ricordo all'inizio, insomma nel decennio del 2000, ma anche nei primi anni 2012-2013, se andavi su eBay ne trovavi un mucchio di roba di Atari Soft, proprio ne trovavi tanta, e uno poteva anche pensare, no, accidenti, ma se ce n'è così tanti, no, e allora è come con la cartuccia di ET, cioè ne hanno fatte tante, ma non ne hanno vendute, e ora si trovano da tutte le parti. E invece no, per l'Atari Soft è alla rovescia, perché loro ne avevano vendute tante, avevano nei primi mesi dell'84 avevano cominciato a riempire i magazzini, perché erano convintissimi di venderlo anche al maiale, si dice qui. Bene mia. E poi dopo, a un certo punto, è arrivato Jack a giugno, quando è stato luglio, non so, è arrivato nell'estate di quell'anno lì, e l'ha fatti chiudere la loggia al Moni, chiuso, basta.
Sì, sì, sì.
E quindi i magazzini li sono rimasti pieni, e infatti ci fu, verso la seconda metà degli 80, quei magazzini lì furono svenduti a venditori terzi, che poi l'hanno distribuito in giro per il mondo.
Ma infatti, guarda, sto guardando giusto adesso su eBay, in effetti c'è parecchia roba della Atari Soft. La cosa triste, fra virgolette, che proprio tipo Moon Patrol, cioè cambiavano il colore dello sfondo e il nome del sistema, basta, era tutto uguale, cioè veramente poca personalizzazione, poca... Sì, l'idea proprio del farmaco equivalente o del prodotto budget.
Comunque te si va sempre a parlare di droghe, alla fine, anche l'altra puntata una puntata sull'MS-DOS si parlava dei floppy disk come col virus, con l'AIDS, no?
Sì.
Floppy copiato.
E qua si parla del adesso, un'altra parte in sto mondo di retro cose, così che va. Però sì, quindi da giocatore DOS, io esaltato perché finalmente i giochi Atari posso giocarli anch'io, poi alla fine, ecco, è andata così, non ne ha fatti tantissimi, veramente. È un peccato, perché sul più bello, che effettivamente poteva iniziare un po' a diventare interessante la faccenda, magari, sai, sviluppo tecnologico e così via, il progetto è andato bloccato in maniera abbastanza repentina, e quindi siamo rimasti qua.
Con dei ricordi, con un pugno di ricordi.
Con un pugno di ricordi, con dei floppy disk illeggibili e preservati, per fortuna, grazie a degli archivisti che tengono viva la memoria di questo, di questi software, quindi...
E beh, lì io dico che abbiamo esaurito l'argomento per stasera.
Ma
abbiamo detto
sì, ma anche perché non c'è non c'è nient'altro da dire, insomma.
Sono meno di 12 mesi da raccontare, quindi
sì, e tra l'altro no, sarebbe interessante capire a chi gli faceva le conversioni, quello sì, però credo che proprio ormai, cioè, non sia impossibile recuperare questo tipo di informazioni. Io almeno ho provato a guardare, non ci sono riuscito.
Sì, lì bisognerebbe, sai dove si può scovare un'informazione del genere? Dai diari di qualcuno o da delle interviste di qualcun altro. Solo magari sì, per caso, sai, però di ufficiale. Io addirittura cercavo di capire chi fosse il CEO di Atari Soft, perché qualcuno responsabile ci sarà stato, no, di quella baracca lì.
Io sì.
E non mai riuscito a capire chi era il zio, non c'è su internet, non c'è.
No, io su Moby Games, cioè history addirittura cioè non puoi neanche cliccarci sopra, vero? Cioè trivia è vuoto, non è proprio
manager, trovami un manager qualsiasi che fosse impelagato in Atari Soft. C'è dei nomi, cioè, di responsabili commerciali di Atari che si occupavano della promozione, del marketing, ma poi non c'era nessuna testa pensante, almeno ufficialmente riportata in giro sull'internet.
Sì, è una cosa, è vero. No, sembra proprio che, cioè, come è nata, è morta e basta. Sì. È apparsa, venduto, è stata chiusa. È veramente, cioè, roba che si... cioè, sai, proprio ti giri dall'altra parte e dici, ma cosa è successo? Ma scusa, ma non c'era qua prima una Atari Soft? Perché è sparita?
E c'era un negozio qui, come mai c'è un parcheggio ora?
Sì, infatti, no. Volevo comprare il secondo gioco e mi hanno tolto tutto. Vabbè, io direi che, ma sì, beh, era giusto per provare a mettere insieme Atari e
do non schiacchiere. Infatti, per fare do schiacchiere, Illy.
Do schiacchiere sull'Atari, sì, sì.
Allora, Illy, senti, io a questo punto ti saluto. Noi tanto ci
Anch'io.
Sentiamo con frequenza, perché essendo entrambi i nostri podcast ospitati sotto l'ombrello della Lega dei Videogiochi, ormai siamo
assolutamente
sì. Tête, praticamente.
Sì. Assolutamente
I
sì.
I nostri ascoltatori ci possono rintracciare lì e anche sui nostri canali, ovviamente, individuali. Quindi, no problem.
Chiaramente.
Ci siamo per voi tutti.
No. Ci siamo per tutti voi. Continuate ad ascoltarci. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Atariteca e al nostro omone, che come sempre è un conduttore eccezionale.
Ricambio Illy. Ciao a tutti, alla prossima puntata di Atariteca.
Ciao.